Ad alta voce. Paola Pitagora legge La signora Dalloway di Virginia Woolf. Traduzione di Anna Nadotti.
Lucrezia Warren Smith stava dicendo a se stessa: «È ingiusto! Perché io devo soffrire?» si domandava, percorrendo l'ampio sentiero. «Non ce la faccio più!» stava dicendo, avendo lasciato Septimus, che non era più Septimus, là sulla panchina a ripetersi cose dure, crudeli, ingiuste, a parlare da solo con un uomo morto, quando la bambina venne a sbattere contro di lei. Andò lunga distesa e si mise a piangere. In un certo senso fu un conforto, l'aiutò a tirarsi su, le spolverò il vestitino, la baciò. Ma lei non aveva fatto nulla di male. Aveva amato Septimus, era stata felice. Aveva vissuto in una bella casa dove ancora abitava sua sorella, confezionando cappelli. Perché lei doveva soffrire? La bimba corse dritta dalla bambinaia e Rezia vide che veniva rimproverata, consolata, presa in braccio dalla donna che aveva posato il lavoro a maglia. E l'uomo, dall'aria gentile, le dava il suo orologio e per consolarla glielo lasciava aprire. Perché invece lei veniva abbandonata a se stessa? Perché non era stata lasciata a Milano? Perché veniva torturata? Perché? Un po' velati dalle lacrime, l'ampio sentiero, la bambinaia, l'uomo in grigio, il passeggino le ondeggiavano davanti agli occhi. Essere cullata da quel malvagio torturatore era il suo destino. Ma perché? Lei era come un uccello che trova riparo nella conca sottile di una foglia, che ammicca al sole quando la foglia si muove e sussulta allo scricchiolio di un ramoscello secco. Era abbandonata, circondata dagli alberi enormi, dalle immense nubi di un mondo indifferente. Abbandonata, torturata. E perché doveva soffrire? Perché? Aggrottò la fronte, batté un piede per terra. Doveva tornare da Septimus, perché era quasi ora di andare da Sir William Bradshaw. Doveva tornare da lui e dirglielo, tornare da lui, che se ne stava là seduto sulla panchina verde sotto un albero, e parlava da solo, o con il defunto Evans, che lei aveva visto solo una volta per un attimo nel negozio. Le era sembrato un tipo simpatico e tranquillo, un grande amico di Septimus, ed era stato ucciso in guerra. Ma sono cose che capitano a tutti, tutti hanno un amico morto in guerra, tutti rinunciano a qualcosa quando si sposano. Lei aveva rinunciato alla sua casa, era venuta a vivere qui, in questa orribile città. Ma Septimus si abbandonava a pensieri spaventosi, avrebbe potuto farlo anche lei se ci si metteva. Era diventato ogni giorno più strano. Diceva che c'era gente che parlava dietro le pareti della loro stanza da letto. E poi vedeva delle cose. Aveva visto la testa di una vecchia donna in mezzo alle foglie di una felce. Eppure sapeva essere felice quando voleva. Erano andati a Hampton Court sull'imperiale di un omnibus ed erano stati perfettamente felici. Tutti quei fiorellini rossi e gialli fioriti tra l'erba, come lumini galleggianti, aveva detto, e parlava, chiacchierava, rideva, inventava storie. All'improvviso aveva detto: «Ora ci uccideremo». Erano sulla riva del fiume e lo fissava con un'espressione che gli aveva visto negli occhi al passaggio di un treno o un omnibus, come se qualcosa lo affascinasse. E lei sentì che le stava sfuggendo e lo prese per un braccio. Al ritorno era perfettamente calmo, perfettamente ragionevole. Discuteva con lei della possibilità di uccidersi. Le spiegava quanto è malevola la gente, lui lo vedeva, si inventavano menzogne, anche mentre passavano per strada. Conosceva ogni loro pensiero, disse. Sapeva tutto, conosceva il significato del mondo, disse. Poi, quando furono a casa, stentava a reggersi in piedi. Si distese sul divano e volle che lei gli tenesse la mano per impedirgli di cadere giù. «Giù!» gridava tra le fiamme e vedeva facce che lo schernivano chiamandolo con nomi orribili, schifosi dalle pareti e mani puntate su di lui dal paravento. Eppure erano completamente soli. Ma lui prese a parlare a voce alta, replicava, litigava, rideva, piangeva, si eccitava sempre di più e la costringeva a scrivere tutto. Cose prive di senso sulla morte, sulla signorina Isabel Paul. Era intollerabile. Sarebbe tornata da dove era venuta. Lo aveva quasi raggiunto, adesso lo vedeva fissare il cielo, borbottando, stropicciandosi le mani. Eppure il dottor Holmes aveva detto che non aveva nulla. Che cosa, dunque, era accaduto? Perché se n'era andato allora? Perché, quando gli si sedette accanto, ebbe un sussulto, la guardò accigliato, si scostò e, indicando la sua mano, la prese e la guardò inorridito? Forse perché si era tolta la fede. «La mia mano è così smagrita», disse, «l'ho messa nella borsa», aggiunse. Lui lasciò cadere la mano. Il loro matrimonio era finito, pensò con angoscia, con sollievo. La corda era tagliata. Saliva era libero perché era stato decretato che lui, Septimus, il signore degli uomini, fosse libero, solo, visto che sua moglie aveva gettato via l'anello nuziale, visto che lo aveva lasciato. Lui, Septimus, era solo, il primo degli uomini chiamato a udire la verità, ad apprendere il significato che ora finalmente, dopo le infinite tribolazioni della civiltà, greci, romani, Shakespeare, Darwin... E ora lui sarebbe stato rivelato per intero. «A chi?» chiese a voce alta. «Al primo ministro!» risposero le voci che gli frusciavano sulla testa. Il segreto supremo doveva essere comunicato al governo. «Primo, gli alberi sono vivi. Secondo, il crimine non esiste. Terzo, l'amore». «L'amore universale», mormorò ansimando, tremando, estraendo dolorosamente quelle profonde verità che richiedevano, tanto erano profonde, tanto erano difficili, uno sforzo immenso per pronunciarle. Ma il mondo ne sarebbe stato completamente cambiato per sempre. «Nessun crimine, amore», ripeté, frugandosi in tasca alla ricerca di carta e matita, quando uno Skye Terrier gli annusò i calzoni e lui fu preso dal panico. Stava diventando un uomo. Non ce la faceva a guardare mentre succedeva. Era spaventoso, terribile, vedere un cane che si muta in uomo. All'improvviso il cane trotterellò via. Il cielo era divinamente misericordioso, infinitamente benigno. Lo risparmiava, perdonava la sua debolezza. Ma qual era la spiegazione scientifica? Perché bisogna essere scientifici innanzitutto. Perché gli riusciva di vedere attraverso i corpi, di vedere il futuro quando i cani diventeranno uomini? Era quell'ondata di caldo, probabilmente, che agiva su un cervello reso sensibile dagli eoni dell'evoluzione. Insomma, per dirla in termini scientifici, la carne si scioglieva, il suo corpo si macerava finché non ne restavano che le fibre nervose. Veniva steso come un velo su una roccia. Si abbandonò sulla panchina esausto, ma soddisfatto. Stava disteso, aspettava prima di riprendere, con fatica, con angoscia, il suo ruolo di interprete per l'umanità. Stava disteso molto in alto, sulla schiena del mondo. La terra fremeva sotto di lui, fiori rossi germogliavano dalla sua carne, le loro ruvide foglie gli frusciavano accanto alla testa. Una musica cominciò a risuonare fragorosamente contro le rocce, lì su. «È un clacson giù in strada», mormorò lui, «ma lì su cannoneggiava di roccia in roccia, si suddivideva, si ricomponeva in raffiche di suono che si ergevano in colonne lisce. Che la musica fosse visibile era una scoperta e diventava un inno modulato ora dalla cornamusa di un giovane pastore». «Questo è un vecchio che suona un fischietto di latta al pub», mormorò. che quando il ragazzo stava fermo, gorgogliava fuori dal suo strumento e poi, quando si arrampicava più in alto, emetteva un delicato lamento mentre sotto scorreva il traffico. «Questo ragazzo suona la sua elegia in mezzo al traffico», pensò Septimus. «Ora si ritira tra le nevi in mezzo alle rose, quelle spesse rose rosse che crescono sulla parete della mia stanza», rammentò a se stesso. La musica cessò. «Ha avuto il suo penny», rifletté, e si è diretto verso il prossimo pub. Ma lui restava lì, in alto sulla roccia, come un marinaio annegato su uno scoglio. «Mi sono sporto dall'orlo della barca e sono caduto», pensò. «Sono andato a fondo. Sono stato morto. Eppure adesso sono vivo. Ma lasciatemi tranquillo», supplicò. Stava di nuovo parlando a se stesso. Era orribile, orribile! E come prima del risveglio le voci degli uccelli e il rumore delle ruote si intrecciano e accordano in una bizzarra armonia, facendosi via via più forti, e chi dorme si sente trascinato sulle spiagge della vita, così lui si sentiva trascinato verso la vita, con il sole sempre più caldo, le grida sempre più forti. Qualcosa di tremendo stava per accadere. Doveva solo aprire gli occhi, ma erano schiacciati da un peso, una paura. Fece uno sforzo, spinse, guardò, vide Regent's Park davanti a sé. Lunghi fasci di luce gli lambivano i piedi. Gli alberi ondeggiavano, facevano cenni. «Io do il benvenuto», sembrava dire il mondo. «Io accolgo, io creo». «Bellezza», sembrava dire il mondo. E quasi a provarlo, scientificamente, ovunque lui guardasse, le case, le cancellate, le antilopi che allungavano il collo oltre gli steccati, istantaneamente sgorgava la bellezza. Osservare una foglia che trema in una folata di vento era una gioia sublime. In cielo le rondini si lanciavano in ampie curve, buttandosi ora in basso ora in alto, ma sempre con un controllo perfetto, come fossero trattenute da un elastico, e le mosche salivano e scendevano, e il sole macchiava ora una, ora l'altra foglia, scherzoso, abbagliandole con oro colato per pura allegria. E di tanto in tanto un rintocco di campana, o forse era un clacson, tintinnava divinamente sui fili d'erba. Tutto ciò, quieto e ragionevole com'era, fatto com'era di umili cose, era la verità adesso, era la bellezza adesso, la bellezza era dovunque. «È tempo di andare», disse Rezia. La parola «tempo» ruppe il guscio, riversò su di lui i propri tesori, e dalle sue labbra caddero come schegge, come trucioli da una pialla, senza che lui desse loro forma, dure, bianche, durature, le parole. E volarono a prendere il loro posto in un'ode al tempo, un'immortale ode al tempo. «Cantò!» Ivans gli rispose da dietro l'albero. I morti erano in Tessaglia. Ivans cantava tra le orchidee. Laggiù aspettavano che la guerra finisse. E ora i morti, ora anche Ivans... «Per amor di Dio non ti avvicinare!» urlò Septimus, perché non tollerava di vedere i morti. Ma i rami si aprirono. Un uomo in grigio veniva verso di loro. Era Ivans! Ma non c'era fango su di lui, né ferite. Non era cambiato. «Devo dirlo al mondo intero!» gridò Septimus, levando una mano, poiché il morto vestito di grigio si avvicinava, levando una mano come una figura colossale che per secoli ha pianto il destino degli uomini sola nel deserto, con le mani premute sulla fronte e solchi di disperazione sulle guance, e ora, all'orizzonte del deserto, vede luce che s'addensa e colpisce la figura color del ferro. E Septimus si alzò a metà della panchina. «Ma io sono così infelice, Septimus!» disse Rezia, cercando di farlo sedere. «A milioni piangevano, per secoli avevano sofferto, si sarebbe voltato. Tra qualche istante avrebbe annunciato, ancora pochi istanti, questa consolazione, questa gioia, questa stupefacente rivelazione!» «E ora, Septimus!» insistette Rezia. «Che ora è?» Parlava, gesticolava, di certo... Quell'uomo se n'era accorto, li stava guardando. «Adesso ti dico l'ora», rispose Septimus molto lentamente, come intorpidito, rivolgendo all'uomo in grigio un sorriso misterioso. Mentre sorrideva, la campana batté il quarto, un quarto alle 12. «Questo essere giovani», pensò Peter Walsh superandoli, «farsi una tremenda scenata. Quella povera ragazza sembrava davvero disperata nel bel mezzo del mattino. Ma per quale ragione?» si domandò. «Cosa poteva averle detto il giovanotto con il soprabito per ridurla a quel modo? In quale brutto pasticcio si erano cacciati per sembrare tutti e due così disperati in un bel mattino d'estate?» La cosa divertente, rientrando in Inghilterra dopo 5 anni... era il modo in cui si notavano le cose, almeno i primi giorni, come se fossero del tutto inedite. Innamorati che bisticciano sotto un albero, la domestica vita dei parchi. Mai Londra gli era apparsa così incantevole. L'armonia degli spazi, la varietà, la civiltà, dopo l'India, pensò, bighellonando sull'erba. Quella sensibilità gli aveva nuociuto senza dubbio, ancora adesso, alla sua età, come un ragazzo o perfino una ragazza. Aveva quegli sbalzi d'umore, giorni buoni, giorni cattivi, senza una ragione precisa. Gioia per un viso grazioso, concreto malessere alla vista di una donna sciatta. Dopo l'India, naturalmente, uno si innamorava di tutte le donne che incontrava. C'era una tale freschezza in loro... Anche le più povere vestivano senz'altro meglio di 5 anni prima, e ai suoi occhi la moda non era mai stata così armoniosa. Le lunghe cappe nere, l'essenzialità, l'eleganza, e poi l'adorabile ed evidentemente generalizzata abitudine di truccarsi. Ogni donna, anche la più rispettabile, aveva boccioli di rosa sulle gote, labbra che parevano incise a bulino, riccioli d'inchiostro di china. C'erano stile, arte ovunque. Senza dubbio, qualcosa era cambiato. «Che ne pensavano i giovani?» si chiese Peter Walsh. «Quei 5 anni, 1918-1923, dovevano essere stati, sospettava, molto importanti. La gente sembrava diversa. Adesso, per esempio, c'era un tale che su un settimanale rispettabile scriveva apertamente di gabinetti. Non si sarebbe potuto 10 anni prima scrivere apertamente di gabinetti su un settimanale rispettabile, e neppure tirar fuori il rossetto o il portacipria e truccarsi in pubblico. Sul piroscafo che l'aveva riportato in patria c'era un gran numero di giovanotti e di ragazze. Betty e Berti gli erano rimaste impresse, che flirtavano apertamente, mentre l'anziana madre, seduta col suo lavoro a maglia, li guardava come se nulla fosse. Ogni tanto la ragazza si fermava e si incipriava il naso davanti a tutti. E non erano fidanzati, semplicemente si divertivano, senza drammi né da una parte né dall'altra. Dura come un'unghia, Betty, come si chiama, ma una brava ragazza, dopo tutto. Sarebbe stata un'ottima moglie a 30 anni. Si sarebbe sposata quando le andava di sposarsi, avrebbe sposato un uomo ricco e sarebbe andata a vivere in una grande casa nei dintorni di Manchester. Chi era che l'aveva fatto? Si domandò Peter Walsh, svoltando nella Broadwalk. Chi aveva sposato un uomo ricco e viveva in una grande casa nei dintorni di Manchester. Qualcuno che di recente gli aveva scritto una lunga lettera affettuosissima a proposito di ortensie azzurre. La vista di certe ortensie azzurre l'aveva fatta pensare a lui e ai tempi andati. Ma certo! Sally Seaton, sì! Proprio Sally Seaton, l'ultima persona al mondo da cui ci si sarebbe aspettati che sposasse un uomo ricco e andasse a vivere in una grande casa nei dintorni di Manchester. La selvaggia, audace, romantica Sally.
Girlfriend in a coma, I know, it's really serious. There were times when I couldn't have murdered her, but you know I would hate anything to happen to her. No, I don't want to see her. Do you really think she'll fall through? Do you really think she'll pull through? Girlfriend in a coma, I know it's serious.
Ad alta voce, Paola Pitagora ha letto La signora Dalloway di Virginia Woolf, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare e scaricare questa puntata, radio3.rai.it.